Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, vorrei presentarvi questo martedì, cominciando a leggere con voi la recente dichiarazione Dignitas Infinita del Dicastero per la Dottrina della Fede. Un documento uscito da pochi giorni, molto importante sul tema della dignità infinita, appunto assoluta, della persona umana, che è uno dei grandi temi relativi alla questione antropologica che, come sappiamo, è al centro della è stata, diciamo così, al centro delle vicende culturali e politiche degli ultimi decenni, soprattutto dopo la fine dell'epoca delle ideologie, quando l'attacco delle forze del male alla persona umana è diventato proprio, si è concentrato sulla persona e attraverso la voce dei cosiddetti nuovi diritti ha cercato di cambiare l'uomo, cambiare la persona, attentando alla sua dignità, per esempio con il tema del diritto all'aborto, con il tema del diritto al figlio a tutti i costi, anche quando la natura non lo permette, attraverso la fecondazione artificiale, il diritto di poter accedere al matrimonio da parte di persone di orientamento omosessuale, cioè quindi l'attentato alla dignità della persona, della famiglia, del matrimonio, l'attentato alla dignità della donna con l'utero in affitto, dove il corpo della donna viene usato per un figlio disposto, voluto da una coppia omosessuale, maschile o femminile. Insomma, sono stati tanti gli attentati alla dignità umana nell'epoca successiva alle ideologie, quando lo scontro politico-ideologico è passato dalle grandi narrazioni delle ideologie, dai grandi sistemi ideologici, proprio alla persona, all'attacco alla centralità della persona, alla questione antropologica. Tutto questo accompagnato dall'attacco alla persona anche non soltanto nelle vicende strettamente etiche, come quelle che ho elencato, a cui bisogna aggiungere per esempio l'eutanasia, il fine vita. Accanto a queste c'è l'attentato alla dignità della persona in altre situazioni, per esempio l'emigrante, cioè colui che è costretto o dalla guerra o da situazioni economiche che gli impediscono di vivere in maniera adeguata a emigrare in un altro paese, e questo ha comportato che spesso queste persone sono state sfruttate economicamente nel mondo del lavoro, oppure trattate con disumanità. Questo è un altro dei modi con cui viene negata la dignità della persona. Ora, la dignità della persona è un tema strettamente cristiano. È Gesù che nei Vangeli ci insegna che ogni persona, qualsiasi sia la sua condizione, che sia il bambino concepito, che sia l'ammalato, che sia la persona incapace di poter svolgere un qualsiasi lavoro, per le condizioni economiche, per le condizioni in cui si trova. Qualsiasi sia la persona, schiavo, libero, uomo, donna, intelligente, meno intelligente, è una persona. E questo è un insegnamento di Gesù, è un insegnamento del Vangelo, è un insegnamento tipicamente cristiano. Prima di Cristo non esisteva questo principio di eguaglianza per tutti gli uomini. C'erano uomini e uomini, come si diceva, e c'erano i liberi e gli schiavi. C'erano gli uomini e le donne, c'erano gli adulti e i bambini, e tutto questo comportava una frequenza di abusi nei confronti delle categorie, diciamo così, umane non protette, che non veniva neanche percepito come qualcosa di ingiusto. E fu appunto la predicazione di Cristo che abituò lentamente, anche attraverso la diffusione del cristianesimo, della Chiesa nei secoli successivi, a capire che tutti gli uomini hanno la stessa dignità, che chiunque è una persona e porta con sé dei diritti che non solo devono essergli riconosciuti, ma devono essere protetti dall'autorità pubblica, che non sono concessi dallo Stato, ma che lo Stato deve riconoscere perché sono dentro, presenti, intrinseci alla natura umana. Allora, questa dichiarazione mette insieme un po' tutti questi attentati alla dignità umana, sia quelli di natura etica, sia quelli di natura sociale o ambientale, e ci aiuta così a fare un po' il punto della situazione a proposito di questo tema così importante e così centrale, soprattutto in Occidente, perché in Occidente, a partire dalla metà degli anni del secolo scorso, è cominciata una rivoluzione antropologica che ha assunto determinate modalità ideologiche: il femminismo, l'omosessualismo, il transessualismo, la richiesta del matrimonio per le coppie omosessuali, la libertà di adozione per queste coppie, la fecondazione artificiale, eccetera. Tutti i cosiddetti nuovi diritti, ma che diritti non sono? Cioè, il diritto è qualcosa che ha a che fare con la giustizia e con la verità sull'uomo, con la verità della persona. Questi sono diritti inventati da ideologie per scardinare i principi fondamentali relativi alla vita, alla famiglia, al bene comune, eccetera. Per cui ben venga questo documento che fa un po' uno stato della situazione di questi diritti, di questi attentati, se volete, al diritto che si sono manifestati negli ultimi decenni. Dichiarazione Dignitas Infinita circa la dignità umana. Nel congresso del 15 marzo del 2019, l'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, oggi si chiama Dicastero, decise di avviare la redazione di un testo evidenziando l'imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all'interno dell'antropologia cristiana e illustrando la portata e le implicazioni benefiche a livello sociale, politico ed economico, tenendo conto degli ultimi sviluppi del tema nell'ambito accademico e delle sue ambivalenti comprensioni nel contesto odierno. Un primo progetto al riguardo, elaborato con l'aiuto di alcuni esperti nel corso del 2019, Venne ritenuto insoddisfacente da una consulta ristretta della congregazione svoltasi l'8 ottobre dello stesso anno. Questa è la premessa, la presentazione fatta dal prefetto Víctor Manuel Fernández, il cardinale Fernández, che spiega un po' la genesi di questo documento, una genesi molto lunga, come vedete sono 5 anni che il documento da quando si è cominciato a preparare questo documento. Si procedette ad elaborare ex novo un'altra bozza del testo da parte dell'ufficio dottrinale sulla base del contributo di diversi esperti. La bozza venne presentata e discussa da una consulta ristretta svoltasi il 4 ottobre del 2021. Nel gennaio 22 la nuova bozza fu presentata alla sessione plenaria della congregazione durante la quale i membri hanno provveduto ad abbreviare e semplificare il testo. Il 6 febbraio del 2023 il nuovo testo emendato è stato valutato da una consulta ristretta che ha proposto alcune ulteriori modifiche. La nuova versione è stata sottomessa alla valutazione della sessione ordinaria del Dicastero il 3 maggio 23. I membri hanno concordato che il documento con alcune modifiche poteva essere pubblicato. Il Santo Padre Francesco ha approvato i deliberata di questa feria quarta nel corso dell'udienza a me concessa il 13 novembre 23. In questa occasione mi ha inoltre chiesto di evidenziare nel testo tematiche strettamente connesse al tema della dignità, come ad esempio il dramma della povertà, la situazione dei migranti, le violenze contro le donne, la tratta delle persone, la guerra e altre. Per onorare al meglio tale indicazione del Santo Padre, la sezione dottrinale del Dicastero ha dedicato un congresso all'approfondimento della lettera enciclica Fratelli Tutti, che offre un'originale analisi ed approfondimento della questione della dignità umana al di là di ogni circostanza. Con lettera 2 febbraio 24, in vista della feria quarta del successivo 28 febbraio, è stata inviata ai membri del Dicastero una nuova bozza del testo, notevolmente modificata, con la seguente precisazione. Questa ulteriore stesura si è resa necessaria per andare incontro a una specifica richiesta del Santo Padre. Egli ha esplicitamente sollecitato a fissare meglio l'attenzione sulle attuali gravi violazioni della dignità umana nel nostro tempo, sulla scia dell'enciclica Fratelli Tutti. L'ufficio dottrinale ha provveduto così a ridurre la parte iniziale e a elaborare più dettagliatamente quanto indicato dal Santo Padre. La sessione ordinaria del Dicastero, in data 28 febbraio 24, ha infine approvato il testo dell'attuale dichiarazione. Nel corso dell'udienza concessa a me e al segretario della sezione dottrinale, Monsignor Matteo, in data 25 marzo 24, il Santo Padre ha approvato la presente dichiarazione e ne ha ordinato la pubblicazione. L'elaborazione del testo, protrattasi per 5 anni, permette di capire che ci si trova di fronte a un documento che, per la serietà e la centralità della questione della dignità nel pensiero cristiano, ha avuto bisogno di un notevole processo di maturazione per arrivare alla stesura definitiva che oggi pubblichiamo. Nelle prime 3 parti, la dichiarazione, quindi vediamo come i documenti della Chiesa, e certamente questo documento, siano molto elaborati, siano il frutto di un pensiero profondo, di una riflessione profonda, cioè non è che vengano buttati lì così, no? Magari altri, ma certamente questo è stato pensato e ripensato per 5 anni. Adesso c'è la sintesi del documento. Nelle prime 3 parti la dichiarazione richiama fondamentali principi e presupposti teorici, al fine di offrire importanti chiarimenti che possono evitare le frequenti confusioni che si verificano sull'uso del termine dignità. Nella quarta parte presenta alcune situazioni problematiche attuali in cui l'immensa e inalienabile dignità che spetta ogni essere umano non è adeguatamente riconosciuta. La denuncia di tali gravi e attuali violazioni della dignità umana è un gesto necessario, perché la Chiesa nutre la profonda convinzione che non si può separare la fede dalla difesa della dignità umana, l'evangelizzazione dalla promozione di una vita dignitosa e la spiritualità dall'impegno per la dignità di tutti gli esseri umani. Questo è un principio molto importante. Spesso noi possiamo correre il rischio di spiritualizzare, uso tra virgolette questa espressione, la nostra fede, dimenticando che siamo cristiani, cioè che siamo i portatori di una religione che si fonda sul mistero dell'incarnazione. Cioè Cristo, il figlio di Dio, ha amato l'uomo al punto da diventare uomo in tutto, tranne che nel peccato. E questo ha voluto, con questo ha voluto indicarci la grandezza dell'uomo nel progetto di Dio, la sua specificità, la sua unicità, non c'è nulla, l'uomo è il Signore del creato, cioè la creatura più importante, tutto il resto è in funzione dell'uomo che è chiamato a vivere nell'eternità, a vivere per sempre nell'eternità attraverso l'esperienza della prova che è la sua vita terrena. Quindi tutto ciò che riguarda la vita umana, la vita terrena dell'uomo è molto importante, tra cui in modo assolutamente ancora più importante la dignità, cioè noi non possiamo concepire il cristianesimo come qualche cosa che, di astratto rispetto ai problemi, alle sofferenze, ai dolori, anche alle gioie dell'uomo. No? Quindi giustamente il testo dice non si può separare la spiritualità dall'impegno per la dignità, l'evangelizzazione dalla promozione di una vita dignitosa. Se io mi limito a parlare del Vangelo, della bellezza, della spiritualità cristiana, ma poi non faccio nulla di concreto per creare le condizioni di una vita migliore dal punto di vista sociale, politico, culturale, umano, eccetera, ecco, così faccio della fede cristiana un qualche cosa di astratto che non ha un riscontro reale nella vita delle persone, e questo è sbagliato. Tale dignità di tutti gli esseri umani può infatti essere intesa come infinita, così come San Giovanni Paolo II affermò in un incontro con persone affette da certe limitazioni o disabilità, al fine di mostrare come la dignità di tutti gli esseri umani vada al di là di ogni apparenza esteriore o di ogni caratteristica della vita concreta delle persone. Papa Francesco, in Fratelli Tutti, ha voluto sottolineare con particolare insistenza che questa dignità esiste al di là di ogni circostanza, invitando tutti a difenderla in ogni contesto culturale, in ogni momento dell'esistenza di una persona, indipendentemente da qualsiasi deficienza fisica, psicologica, sociale o anche morale. A questo riguardo la dichiarazione si sforza di mostrare che ci troviamo di fronte a una verità universale che tutti siamo chiamati a riconoscere come condizione fondamentale affinché le nostre società siano veramente giuste, pacifiche, sane e alla fine autenticamente umane. L'elenco degli argomenti scelti dalla dichiarazione non è certo esaustivo, cioè non, sono tanti, come vedremo, ma probabilmente non sono tutti. I temi trattati sono tuttavia proprio quelli che permettono di esprimere vari aspetti della dignità umana che oggi possono essere oscurati nella coscienza di molte persone. Alcuni saranno facilmente condivisibili da diversi settori delle nostre società, altri di meno. Comunque tutti ci sembrano necessari perché nel loro insieme aiutano a riconoscere l'armonia e la ricchezza del pensiero sulla dignità che sgorga dal Vangelo. Questa dichiarazione non ha la pretesa di esaurire un argomento così ricco e decisivo, ma intende fornire alcuni elementi di riflessione che aiuteranno a tenerlo presente nel complesso momento storico in cui viviamo, affinché in mezzo a tante preoccupazioni e ansie non perdiamo la strada e non ci esponiamo a più laceranti e profonde sofferenze. Ecco, questa era l'introduzione, che è anche un po' la spiegazione del testo fatta dal prefetto del Dicastero. Adesso cominciamo dal testo vero e proprio, dopo la presentazione e l'introduzione. Una dignità infinita, inalienabilmente fondata sul suo stesso essere, spetta a ciascuna persona umana, al di là di ogni circostanza e in qualunque stato o situazione si trovi. Questo principio, che è pienamente riconoscibile anche dalla sola ragione, ci pone a fondamento del primato della persona umana e della tutela dei suoi diritti. Cioè, questo è un principio che non necessita della fede. O meglio, è stato Cristo a rivelarlo, è stato Cristo a metterlo al centro della sua predicazione e quindi dell'attenzione degli uomini. Anche i grandi filosofi greci precedenti non erano arrivati, che pure avevano indagato ed espresso importantissime valutazioni sulla persona, eccetera, come Socrate, Platone, Aristotele, ma lo stesso diritto romano, però non erano arrivati al cuore, cioè a mostrare la dignità che ogni persona in quanto umana porta con sé. Però giustamente il documento fa notare come questo noi lo possiamo capire anche solo con la nostra intelligenza. Certo, poi la parola di Dio, la parola di Gesù ci aiuta a capirlo meglio, ma è la nostra ragione, quindi è una cosa di cui possiamo parlare anche con chi non professa la fede cristiana, perlomeno tentare. La Chiesa, alla luce della rivelazione, ribadisce e conferma in modo assoluto questa dignità ontologica della persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio e redenta in Cristo Gesù. Da questa verità trae le ragioni del suo impegno a favore di coloro che sono più deboli e meno dotati di potere, insistendo sempre sul primato della persona umana e sulla difesa della sua dignità al di là di ogni circostanza. Di tale dignità ontologica e del valore unico ed eminente di ogni donna e di ogni uomo che esistono in questo mondo, si è resa autorevole eco la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel fare memoria del 75° anniversario di questo documento, la Chiesa vede l'occasione per proclamare nuovamente la propria convinzione che, creato da Dio e redento da Cristo, ogni essere umano deve essere riconosciuto e trattato con rispetto e con amore, proprio in ragione della sua inalienabile dignità. Il summenzionato anniversario offre alla Chiesa anche l'opportunità per chiarire alcuni equivoci che sorgono spesso a riguardo della dignità umana e per affrontare alcune gravi e urgenti questioni concrete ad esso collegate. Fin dall'inizio della sua missione, sulla spinta del Vangelo, la Chiesa si è sforzata di affermare la libertà e di promuovere i diritti di tutti gli esseri umani. Negli ultimi tempi, qui c'è una nota, la nota 4, che voglio andarvi a, perché mi sembra importante. Ponendo attenzione solo all'epoca moderna, si vede come la Chiesa ha progressivamente accentuato l'importanza della dignità umana. Il tema è stato sviluppato in particolare nell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, l'enciclica sulla questione operaia, sulla questione, quindi sulla dignità degli operai. Nell'enciclica Quadragesimo anno di Pio X, nel discorso alle ostetriche del 51 di Pio XII, il Concilio Vaticano II ha poi particolarmente approfondito questa tematica, dedicando un intero documento al tema con la Dichiarazione Dignitatis Humanae del 65, che è una dichiarazione molto importante sul tema della libertà religiosa, e discutendo altresì la libertà umana nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Paolo VI ha ricordato ancora questi principi. No, scusate, no, Paolo VI è la successiva nota, e quindi mi ci fermo qui alla Gaudium et Spes. Negli ultimi tempi, grazie alla voce dei pontefici, la Chiesa ha inteso formulare più esplicitamente tale impegno attraverso il rinnovato appello per il riconoscimento della dignità fondamentale che spetta alla persona umana. San Paolo VI ebbe a dire che, citazione, nessuna antropologia eguaglia quella della Chiesa sulla persona umana, anche singolarmente considerata, circa la sua originalità, la sua dignità, la intangibilità e la ricchezza dei suoi diritti fondamentali, la sua sacralità, la sua educabilità, la sua aspirazione a uno sviluppo completo, la sua immortalità. San Giovanni Paolo II, nel 1979, durante la terza conferenza episcopale latinoamericana a Puebla, affermò, citazione, «La dignità umana rappresenta un valore evangelico che non può essere disprezzato senza grave offesa del Creatore. Questa dignità viene conculcata a livello individuale quando non sono tenuti nel dovuto conto valori come la libertà, il diritto di professare la religione, l'integrità fisica e psichica, il diritto ai beni essenziali, alla vita. È calpestata a livello sociale e politico quando l'uomo non può esercitare il suo diritto di partecipazione o viene sottoposta a ingiuste e illegittime coercizioni o a torture fisiche o psichiche. Se la Chiesa si rende presente nella difesa o nella promozione della dignità dell'uomo, lo fa in conformità con la sua missione, che pur essendo di carattere religioso e non sociale o politico, non può fare a meno di considerare l'uomo nel suo essere integrale. Portiamo attenzione alla prima caratteristica della dignità, indicata da Giovanni Paolo II, la libertà, perché oggi, dopo una stagione in cui in nome della libertà sono state proposte le cose peggiori, pensate appunto, come dicevo prima, ai cosiddetti nuovi diritti, però oggi noi rischiamo di vedere un attacco portato proprio contro la libertà. Per esempio, la legge 194 sull'aborto, legge iniqua naturalmente, però prevede la libertà di obiezione di coscienza per i medici, gli infermieri che fossero eventualmente coinvolti. Oggi le stesse forze che hanno proposto e gridano contro coloro che negano la dignità di questa legge, le stesse forze mirano a eliminare questa libertà, cioè la libertà di coscienza. Perché con la scusa che dicono non c'è la possibilità di eseguire aborti perché ci sono troppi obiettori di coscienza in Italia, eccetera, è esplicita questa volontà di colpire questo diritto, soprattutto di fronte a una legge gravemente iniqua, gravemente immorale, come può essere quella dell'aborto, che presuppone presupporrebbe per un medico di fare il contrario di quello che promette di fare quando diventa medico, cioè aiutare le persone a vivere e a stare meglio, obbligandolo a partecipare a un delitto. Ma se fate caso anche nelle altre leggi che oggi vengono proposte in questa materia, il tema della libertà di coscienza è sempre più messo da parte. Quindi oggi siamo di fronte a una fase della storia in cui i nuovi diritti, quelli contro la dignità della persona umana, non solo vengono proposti come leggi, diciamo così, liberali, ma vengono imposti impedendo alle persone coinvolte di esercitare la loro libertà di dire di no, cioè il diritto, per esempio, all'obiezione di coscienza. Per cui è molto importante questo tema, il tema della libertà. Vale anche per i popoli, cioè un popolo deve essere libero di poter scegliere il proprio futuro. E anche qui ci sono tante riflessioni da fare, ci sono popoli, comunità che non hanno questa libertà oggi. Cioè, il popolo dell'Ucraina, per esempio, è stato impedito con l'invasione militare dell'esercito russo di esercitare la propria libertà di scegliere di entrare a far parte del mondo europeo, dell'Unione Europea o della NATO, insomma, di entrare a far parte di realtà che appartengono, diciamo così, al mondo europeo, al mondo occidentale, non al mondo russo. Anche questa è una grave violazione della libertà, che non è una cosa che riguarda soltanto i singoli, ma riguarda per esempio i genitori. Oggi i genitori in Italia non sono liberi di mandare i propri figli nella scuola più conforme ai loro principi culturali, religiosi, morali, perché le scuole, diciamo, per esempio le scuole non dello Stato, che in gran parte sono scuole cattoliche, ma non sono soltanto scuole cattoliche, non vengono aiutate, non vengono sovvenzionate economicamente come le scuole dello Stato. Per cui se io voglio mandare mio figlio a una scuola cattolica, per esempio, devo pagare una retta che non pagherei se lo mandassi nella scuola dello Stato. E la scuola, a sua volta, è costretta a farmi pagare una retta perché non riceve dallo Stato lo stesso finanziamento che riceverebbe se fosse una scuola statale. Allora, questa è un'ingiustizia, ed è un'ingiustizia che si traduce in una mancanza di libertà di scelta educativa da parte della famiglia, che non è libera perché non è libera, perché non, se non può scegliere perché non ha i mezzi economici per farlo, vuol dire che non è libera, come invece sarebbe se fosse equiparata a tutte le altre famiglie che mandano i loro figli in una scuola dello Stato. Questo per fare degli esempi, perché la libertà è una cosa di cui ci accorgiamo quando non c'è, soprattutto per chi è nato in un contesto occidentale, di una nazione occidentale. Fa fatica a capire la libertà, che l'ha sempre avuta, anche di fare il male, però l'abbiamo sempre avuta da un certo punto di vista. Non ci manca la libertà di partecipare alla vita politica come negli stati totalitari o autoritari. E quindi facciamo fatica. Certo, è una libertà che poi è condizionata dalla propaganda, dall'informazione, tutte cose vere, no? Che esistono, però non vanno a toccare, vanno a condizionare la libertà, ma non vanno a impedirla sostanzialmente, come può essere nei regimi dove è imposta la Sharia, nei regimi islamici dove è imposta la Sharia, per esempio in Iran, o dove c'è un sistema totalitario, per esempio nei paesi comunisti, ancora in Cina, dove c'è il partito unico e dove non c'è la possibilità di organizzare politicamente delle forze alternative a quelle al potere, eccetera. Nel 2010, davanti alla Pontificia Accademia della Vita, Benedetto XVI ha affermato che la dignità della persona è un principio fondamentale che la fede in Gesù Cristo risorto ha da sempre difeso, soprattutto quando viene disatteso nei confronti dei soggetti più semplici e indifesi. In altra occasione, parlando degli economisti, ha detto che l'economia e la finanza non esistono per se stesse, esse non sono altro che uno strumento, un mezzo. Il loro fine è unicamente la persona umana e la sua piena realizzazione nella dignità. È questo l'unico capitale che è opportuno salvare. Fin dagli inizi del suo pontificato, Papa Francesco ha invitato la Chiesa a confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano e a scoprire che con ciò stesso gli conferisce una dignità infinita, sottolineando con forza che tale immensa dignità rappresenta un dato originario da riconoscere con lealtà e da accogliere con gratitudine. Proprio su tale riconoscimento ed accoglienza è possibile fondare una nuova coesistenza fra gli esseri umani, che declini la socialità in un orizzonte di autentica fraternità. Unicamente riconoscendo la dignità di ogni persona umana possiamo far rinascere fra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità. Secondo Papa Francesco, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo, ma è pure una convinzione alla quale la ragione umana può arrivare attraverso la riflessione e il dialogo, dato che, citazione, se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità, ma perché c'è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle circostanze, che esige siano trattati in un altro modo, che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile, è una verità corrispondente alla natura umana, al di là di qualsiasi cambiamento culturale. Cioè c'è una natura umana che permane, cioè che rimane, anche laddove subentrano dei cambiamenti culturali. Cioè, la cultura di oggi non è la stessa di quella di 100 anni fa, e fra 100 anni sarà ancora diversa. La natura umana sarà sempre la stessa. Lo era 100 anni fa, lo era. Allora, è chiaro che l'uomo è un uomo che ha sempre le stesse caratteristiche naturali in ogni epoca della storia. Non ha sempre la stessa cultura, la cultura cambia, ma non la natura. Quindi i valori, la dignità della persona è qualche cosa che inerisce alla natura dell'uomo e ogni cultura deve riconoscerlo, così come ogni stato, ogni autorità politica, eccetera. Per cui può cambiare la cultura, anzi cambia. Può cambiare il modo di esercitare, di realizzare il bene comune da parte degli stati, ma ma non cambia mai la dignità intrinseca di ogni persona, che deve essere sempre e comunque rispettata, perché è insita, è dentro la sua natura. Un chiarimento fondamentale. Sebbene ora esista un consenso piuttosto generale sull'importanza e anche sulla portata normativa della dignità e del valore unico e trascendente di ogni essere umano, l'espressione dignità della persona umana rischia sovente di prestarsi a molti significati e dunque a possibili equivoci e contraddizioni, che inducono a chiederci se davvero l'uguale dignità di tutti gli esseri umani sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza. Cioè il Papa pone questa domanda: ma com'è oggi lo stato della dignità della persona? È riconosciuta? Non è riconosciuta? Tutto questo ci porta a riconoscere la possibilità di una quadruplice distinzione del concetto di dignità. Primo, dignità ontologica, secondo dignità morale, terzo dignità sociale e infine dignità esistenziale. Il senso più importante è quello legato alla dignità ontologica, che compete alla persona in quanto tale per il solo fatto di esistere, di essere voluta, creata e amata da Dio. Questa dignità non può mai essere cancellata, resta valida al di là di ogni circostanza in cui i singoli possono venirsi a trovare. Quando si parla di dignità morale, ci si riferisce invece all'esercizio della libertà da parte della creatura umana. Quest'ultima, pur dotata di coscienza, resta sempre aperta alla possibilità di agire contro di essa. Facendo così, l'essere umano si comporta in un modo che non è degno della sua natura di creatura amata da Dio e chiamata all'amore degli altri. Ma questa possibilità esiste. Non solo, la storia ci attesta che l'esercizio della libertà contro la legge dell'amore, rivelata dal Vangelo, può raggiungere vette incalcolabili di male inferto agli altri. Quando questo accade, ci si trova davanti a persone che sembrano avere perduto ogni traccia di umanità, ogni traccia di dignità. Al riguardo, la distinzione qui introdotta ci aiuta a discernere proprio tra l'aspetto della dignità morale che può essere di fatto perduta e l'aspetto della dignità ontologica che non può mai essere annullata. Ed è proprio in ragione di quest'ultima che si dovrà con tutte le forze lavorare perché tutti coloro che hanno compiuto il male possano ravvedersi e convertirsi. Cioè, ci dice il Papa. Cioè, no, scusate, ci dice il Dicastero, il documento è stato approvato dal Papa, però sostanzialmente è un documento del Dicastero della dottrina della fede, che fa parte del magistero ordinario del Papa, perché è stato riconosciuto da lui, però formalmente è un documento del Dicastero della dottrina della fede. Che cosa ci dice? Che c'è una dignità ontologica. Cosa vuol dire ontologica? Vuol dire legata alla natura umana, che non viene data da qualcuno, riconosciuta da qualcuno, non è lo Stato che riconosce, ma non è, sono neanche i genitori, cioè non c'è nessuno. È che ogni persona che nasce, ogni essere umano, ha in sé questa dignità. Il compito delle autorità politiche è quello di proteggere, non di darla, tantomeno di ritirarla, ma di proteggerla, di riconoscerla e proteggerla. Proteggerla da chi la vuole mettere in discussione. Allora è evidente che il compito dello Stato, per esempio nel caso dell'aborto, è quello di proteggere il concepito, che è più debole, più indifeso. No, perché non può parlare, non può dire nulla, eccetera. Però è portatore di una dignità sua, perché è stato concepito, è una persona. Idem per la persona alla fine della vita, proprio perché è debole, proprio perché magari non ha nessuno che si occupi di lui, a maggior ragione lo Stato, l'autorità deve occuparsi di proteggerlo, di garantirgli una vita dignitosa, cioè una vita conforme alla sua dignità di persona. La dignità morale invece è quella cosa che inerisce alla libertà. Io posso anche perderla, io posso operare contro questa dignità che ho, nella misura in cui faccio il male, o tratto male, umilio, elimino, uccido, insomma, le altre persone, non riconosco la loro dignità, perdo la mia dignità morale. Restano ancora altre due accezioni possibili di dignità, sociale ed esistenziale. Quando parliamo di dignità sociale, ci riferiamo alle condizioni sotto le quali una persona si trova a vivere. Nella povertà estrema, per esempio, quando non si danno le condizioni minime perché una persona possa vivere secondo la sua dignità ontologica, si dice che la vita di quella persona così povera è una vita indegna. Questa espressione non indica in alcun modo un giudizio verso la persona, piuttosto vuole evidenziare il fatto che la sua dignità inalienabile viene contraddetta dalla situazione nella quale è costretta a vivere. Cioè uno vive in una situazione indegna della sua dignità. E questo non va bene. E quindi l'autorità ha il dovere di cercare di creare delle condizioni perché questo non accada. L'ultima accezione è quella di dignità esistenziale. Sempre più spesso si parla oggi di una vita degna e di una vita non degna. E con tale indicazione ci si riferisce a situazioni proprio di tipo esistenziale, per esempio al caso di una persona che, pur non mancando apparentemente di nulla di essenziale per vivere, per diverse ragioni fa fatica a vivere con pace, con gioia e con speranza. In altre situazioni è la presenza di malattie gravi, di contesti familiari violenti, di certe dipendenze patologiche, o di altri disagi a spingere qualcuno a sperimentare la propria condizione di vita come indegna di fronte alla percezione di quella dignità ontologica che mai può essere oscurata. Le distinzioni qui introdotte in ogni caso non fanno altro che ricordare il valore inalienabile di quella dignità ontologica radicata nell'essere stesso della persona umana e che sussiste al di là di ogni circostanza, anche se c'è una dignità esistenziale apparentemente problematica, per cui uno dice non è vita quella, non è vero. Cioè quella persona, comunque in qualsiasi situazione sia, è una persona, è portatrice di una dignità che deve essere protetta. Giova qui infine ricordare che la definizione classica della persona come sostanza individuale di natura razionale esplicita il fondamento della sua dignità, cioè la persona chi è? È un essere, una sostanza individuale con la ragione, con l'uso della ragione, che non hanno gli animali, che non hanno i vegetali, che non hanno i minerali. Cioè l'uomo si distingue da tutto il resto della creazione proprio perché è dotato di un'intelligenza, di una ragione che gli permette di scegliere, di cercare la verità, di ragionare, di riflettere, di superare il suo istinto, di dire di sì, ma anche di no al suo istinto, cosa che l'animale non può fare, perché l'animale segue sempre l'istinto. L'uomo può amare, cioè può scegliere il bene, può scegliere di volere il bene, ma anche può scegliere di non volerlo, o peggio di volere il male, proprio perché è dotato di questa intrinseca libertà, di questa ragione che gli permette di usare bene o male il dono della libertà che ha ricevuto. Infatti, in quanto sostanza individuale, la persona gode della dignità ontologica, cioè a livello metafisico dell'essere stesso. Essa è un soggetto che, ricevendo da Dio l'esistenza, sussiste, vale a dire esercita l'esistenza in modo autonomo. La parola razionale comprende in realtà tutte le capacità di un essere umano, sia quella di conoscere e comprendere che quella di volere, amare, scegliere, desiderare. Il termine razionale comprende poi anche tutte le capacità corporee intimamente collegate a quelle soprattette. L'espressione natura indica le condizioni proprie dell'essere umano che rendono possibili le varie operazioni ed esperienze che lo caratterizzano. La natura è il principio dell'agire, cioè è dove vogliamo andare, qual è il fine della nostra vita. La natura non è l'istinto, come spesso siamo portati a credere, no? Siamo fatti così, è naturalmente fatto. No, la natura è il fine, l'uomo è stato creato in natura con un determinato fine, un determinato obiettivo, quella è la sua natura. La natura dell'uomo è il suo fine. L'essere umano non crea la sua natura, noi non ci siamo creati come siamo, ci siamo trovati come siamo. Su questo possiamo lavorare, questa è la cultura, possiamo coltivare la nostra natura e perfezionarla e diventare sempre meglio, ma la natura la riceviamo. L'essere umano non crea la sua natura, la possiede come un dono ricevuto e può coltivare, sviluppare e arricchire le proprie capacità. Nell'esercitare la propria libertà per coltivare le ricchezze della propria natura, la persona umana si costruisce nel tempo, anche se a causa di vari limiti o condizioni non è in grado di mettere in atto queste capacità, la persona sussiste sempre come sostanza individuale, con tutta la sua inalienabile dignità. Questo si verifica, per esempio, in un bambino non ancora nato, in una persona priva di sensi, in un anziano in agonia. Bene, ci fermiamo qui, così posso rispondere a qualche vostra domanda. Pronto?
Buonasera, sono Annunziata, telefono da Catania.
Sì,
Io
mi dica.
ho sentito, ho seguito la sua trasmissione, mi è piaciuto tanto, io lo seguo sempre, io ascolto sempre le varie catechesi di Voltaggio, di tutti voi. E stasera io ho pensato, lo so, il Signore ci parlava della vita, il rispetto alla vita, il rispetto alle persone. Ma come mai? Va bene che il Signore ci dà la libertà, ci mancherebbe altro. Anche l'uomo, dice, le leggi permettono all'uomo di agire bene o male, ci lasciano liberi. Perché la Chiesa non valuta bene quando entrano dei frati, delle persone? E noi diamo scandalo, la nostra vita, me per prima, diamo brutto esempio. Cioè, il Signore ci lascia liberi di fare il bene e il male. Ma lui ci giudica, noi giudichiamo, però abbiamo tanto dolore nel nostro cuore. Dico, perché non si può prevenire? C'è la visita psicologica, ci sono psicologi che seguono i seminaristi, ma non è che vanno lì per conto suo, inviati dalla Chiesa e li seguono, li aiutano a fare scelte.
Sì, cioè lei chiede ma perché non c'è una maggiore attenzione nella scelta delle persone che assumono determinate responsabilità? se ho ben capito.
Poveramente mi esprimo, perché poi fra l'altro ho avuto una ischemia cerebrale, quindi si immagina, non connetto più come prima, però comprendo, connetto, però non ho più il linguaggio di una volta, però in questo fatto
si capisce benissimo. Ma sa, io credo che non ci sia, cioè che non ci sia nessuna volontà di favorire il male. Il problema purtroppo è il mistero del male, quello che San Paolo chiama il mysterium iniquitatis, cioè il mistero del male, che è veramente un mistero, no? A cominciare dal mistero del demonio, del diavolo, di Lucifero, perché il più bello degli angeli, il più intelligente, il più vicino a Dio, perché si è ribellato? Sapeva, perché era una perfetta intelligenza, che non avrebbe mai potuto prendere il posto di Cristo, se, come dice San Tommaso, il motivo che ha spinto Lucifero a ribellarsi è stata l'incarnazione, cioè il rifiuto di servire Dio fatto uomo, perché, come dire, ma perché non si è fatto angelo se noi siamo i puri spiriti, eccetera. Quindi un peccato di orgoglio, un peccato di superbia. Ma perché ha seguito la tentazione sapendo che non avrebbe potuto diventare quello che desiderava? Perché essendo una pura intelligenza, Lucifero sapeva perfettamente tutto. Cioè non è come noi uomini che spesso peccando pecchiamo di debolezza o comunque non sappiamo bene come stanno le cose. Lui lo sapeva perfettamente. Quindi, vede, qui è già il primo mistero. Cioè uno dice, ma perché ha fatto quello che ha fatto? Pur sapendo che sarebbe stato sconfitto. E continua il diavolo a operare, no? Il Papa lo ricorda spesso, la Chiesa ce lo insegna, il diavolo esiste, non dobbiamo averne una paura esagerata, perché Dio è più forte, perché Cristo ha vinto contro di lui, però il diavolo opera, è intelligente, ci tenta, è astuto, non dorme mai, è sempre operativo. E perché tutto questo? E quindi, di conseguenza, perché l'uomo pecca? È una cosa, certo, il peccato ha il suo fascino, la tentazione indubbiamente esiste, ma perché l'uomo non segue la verità che pure in qualche modo percepisce, percepiamo tutti, che è migliore, che porta il bene, eccetera, no? Perché l'uomo fa il male? E questa è una domanda a cui è difficile, il mistero del male è veramente il grande mistero della storia. C'è il male, c'è, dobbiamo combatterlo, dobbiamo opporci con tutte le nostre forze, però non possiamo pensare di capirlo come se fosse una cosa così evidente e così semplice. Cioè, il male è qualche cosa di veramente diabolico, con cui di fronte al quale dobbiamo chiedere a Dio sempre e avere l'umiltà di chiedere che ci aiuti Lui, perché se no noi con le nostre forze sicuramente non potremmo mai resistere al male. Guardi anche sul piano sociale il fascino del male, il fascino organizzato dalle forze del male quando ti offrono, no, la felicità, la libertà, la liberazione, il progresso, cioè tutte le forze che in qualche modo sono riconducibili al male ti offrono le migliori cose. Cristo ti offre la felicità eterna attraverso la croce, attraverso il sacrificio, attraverso la pace del cuore, certamente, ma anche il combattimento. E quindi bisogna stare attenti, perché anche il fascino della tentazione, soprattutto di quella pubblica, di quella organizzata, di quella ideologica, è molto forte. E spesso noi rischiamo di caderci se non abbiamo qualcuno che ci aiuta, oppure abbiamo sempre qualcuno che ci aiuta, ma spesso noi guardiamo da un'altra parte. Ecco, non so se sono stato esaustivo. Penso che il nostro tempo sia finito, non so se ci sono altre domande, ma credo che il tempo sia... Ecco. Tempo è finito, mi dicono la regia, vi saluto, vi ringrazio, abbiamo cominciato a leggere questa sera e andremo avanti per un po', Dio piacendo, e se non ci sono altri interventi importantissimi, abbiamo cominciato a leggere Dignitas Infinita, il Dicastero della Dottrina della Fede, sulla importanza, sulla dignità assoluta della persona umana, che è un documento molto importante, da poco uscito, che fa parte del Magistero Ordinario della Chiesa Cattolica. Buona settimana e buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.